Oggi riprendiamo e concludiamo con Luca, faremo anche collegamenti con altri passi del Vangelo perché, e non solo del Vangelo, anche faremo un salto all'indietro nel Primo Testamento. Una cosa che mi affascina tanto del Vangelo in quanto studiosa di testi letterari, è la capacità che ha un libricino così piccolo, insomma, il Vangelo veramente è come mole, è molto esile, no? Non si può parlare di mole, è veramente esile, però ha la capacità di continuare a intessere fili con altri luoghi di altri Vangeli o dello stesso Vangelo, dei flashback all'indietro, dei collegamenti, delle anticipazioni e naturalmente anche col Primo Testamento. Cioè ha questa continua capacità di intreccio per cui, pur essendo esile, molto sintetico, permette, se lo leggiamo con una certa attenzione, di trovare tanti collegamenti. Questi collegamenti, se noi poi cerchiamo di metterli in una rete, di comprenderli insieme, ci aiutano a capire di più del testo, a svelare di più la sua ricchezza, che poi è inesauribile, certo non abbiamo la pretesa di esaurirla, ma di aprire appunto di più di questo grande arazzo della scrittura, cercare di vedere di più di questi intrecci, un po' di più insomma. Allora, se noi adesso torniamo al testo, mettiamo Luca 24, scusa, ti ho detto una cosa sbagliata prima.
Ma nemmeno proprietà.
Non è proiettato, no. Mettiamo Luca 24, così se per caso qualcuno non ce l'ha sotto gli occhi, l'ultima parte, dal 36, quindi dal versetto 36. Allora, cosa succede qui? Gesù appare agli undici, agli altri discepoli, poi si scrive sempre discepoli, ma sappiamo che erano discepoli e discepole, quindi c'era una certa comunità allargata intorno a questi, agli undici c'erano anche donne, e succede qualcosa che è, non ha niente di straordinario in sé, no? È una cosa particolarissima che hanno i Vangeli, è che le apparizioni di Gesù dopo la risurrezione non hanno nessun effetto speciale. Ci potremmo aspettare, insomma, un Dio che risuscita dalla morte, una cosa così straordinaria, qualcosa di hollywoodiano, no? Chissà che effetti, no? E invece lo vediamo qui arrivare in mezzo a loro come uno qualsiasi. Prima l'abbiamo visto camminare, no, con i due di Emmaus, e addirittura qui mettersi a mangiare una porzione di pesce arrostito, dice il testo, no? E questo mangiare la porzione di pesce arrostito che Gesù chiede per mostrare ai suoi amici e amiche che è ritornato alla vita e con un corpo, perché se non avesse un corpo non avrebbe bisogno di mangiare il pesce arrostito, è collegato, subito ci fa venire in mente un altro passo in un altro Vangelo, che è un altro dei racconti pasquali che troviamo in Giovanni, no? In Giovanni 21, cioè uno dei passi del Vangelo che più mi piace, perché sta albeggiando, comincia l'alba, siamo sulla riva del lago, no? Un'altra ambientazione. Luca fa l'ambientazione a Gerusalemme, nella città, in un ambiente al chiuso, un interno, una tavola dove si mangia insieme. Invece Giovanni colloca un'altra ambientazione, appunto riva del lago, si parte in a giorno, questi discepoli che sono tornati a fare i pescatori, li immaginiamo insomma lì, anche che sono anche sfiduciati perché non gettano le reti perché non c'è più pesce, e questo strano personaggio che arriva, non sanno chi sia, e gli dice: non avete niete da mangiare, dai, gettate le reti. E gli dice: andate a gettare le reti, e gli indica una parte del lago dove pescare. Vanno a pescare, e che cosa fa Gesù mentre Pietro coi compagni pesca? Un barbecue. Accende un fuoco, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Cioè, Guardate la semplicità di questa cosa, altro che effetti hollywoodiani, no? Gesù sta lì sulla spiaggia, fa un focherello con la brace, evidentemente ha già lui un po' di pesce arrostito, il pane, aspetta che gli portino anche l'altro pesce di questa pesca miracolosa per offrire loro, dare da mangiare loro una colazione più abbondante. Quindi i due passi di Luca e di Giovanni sono collegati per la situazione, apparizione di Gesù, e per questo elemento del cibo, del mangiare, che non è solo pane, come avevamo visto invece coi due di Emmaus, che lo riconoscono lo spezzare del pane, qui è anche questo, il pesce. Ecco, sono passi di una grande umanità, di questo Gesù che con un'umiltà estrema si mette a preparare da mangiare, a servire il cibo ai propri discepoli e discepole. Ed è anche qualcosa che ci dà da pensare, perché restiamo su Luca 24. Luca 24 dice, e siamo... Sì, al 42, come dicevamo, gli offrirono una porzione di pesce arrostito e glielo prese e lo mangiò davanti a loro. Se mettiamo insieme questo con il pane spezzato ai due di Emmaus, noi abbiamo l'aspetto religioso, l'Eucaristia, il culto, la comunione, lo spezzare il pane di Emmaus, e qui invece un semplice gesto quotidiano dell'alimentazione. Quindi due aspetti, divino, diciamo, e umano, il religioso e il quotidiano attraverso il cibo che noi mangiamo, sono uniti insieme, perché è una cosa meravigliosa che fa la fede cristiana, il Vangelo, non separa, tiene insieme, non c'è un sacro, un profano. Questa è un'idea da... Erano gli ebrei che separavano il puro e l'impuro, non c'è questo nell'insegnamento di Gesù. Poi un'altra cosa che vi suggerirei di... ci mettiamo la luce, lo sottolineiamo, è il versetto quando all'inizio, 36, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse pace a voi. Allora noi abbiamo visto che Gesù era già apparso prima, ma... separatamente è apparso alle discepole al sepolcro, è apparso ai due di Emmaus, è apparso a Simone, dice il Vangelo al 24 subito prima, ma qui c'è qualcosa di più completo, appare a tutta la comunità. Quindi questo ci insegna cosa? Che Gesù può farsi e si fa presente personalmente a ognuno, a ognuna di noi, ma è solo nella comunità che l'esperienza della sua presenza si vive in modo completo. Una non esclude l'altra, no? L'esperienza individuale, l'esperienza comunitaria, ma è solo quella comunitaria, la nostra è una fede comunitaria, che arriva a completezza. Infatti questa, di tutte le apparizioni che vengono raccontate prima, è quella che ha più dettagli, più completa, ed è quella in cui Gesù poi promette lo Spirito Santo, eccetera, come vedremo. Altro aspetto interessante in questi intrecci che vi dicevo, riprese, fili, no? Che i redattori evangelici, con una grande finezza letteraria, narrativa, riprendono. Le altre risurrezioni. Allora, questa risurrezione di Gesù ha una caratteristica particolare, cioè i discepoli sembrano essere dei gran testoni, non vogliono, non l'accettano, non la comprendono, no? Hanno avuto la testimonianza delle discepoli al sepolcro, quella dei due di Emmaus, quella di Simone, adesso è in mezzo a loro e gli dice guarda, toccatemi, datemi da mangiare, sto parlando, sono io, però continuano a fare fatica, continuano. Allora ho pensato, ma proviamo ad andare a vedere le altre risurrezioni, come le raccontano gli evangelisti. Siamo sempre in Luca con la risurrezione della figlia di Gairo, appena morta, che però Gesù riporta alla vita. e siamo al 7:14, se non sbaglio. No, 8, ho sbagliato tutto. 8:49. Vi ricordate, Gesù entra nella casa dove c'è la bambina, vuole entrarci da solo, soltanto lascia accesso solo al padre, alla madre, a Pietro, Giovanni e Giacomo, quindi non vuole pubblicità intorno. E poi fa un gesto e dice delle parole, prende la mano della bambina e dice ad alta voce: fanciulla, alzati. Allora, in tutte le risurrezioni che Gesù compie nel Vangelo, noi abbiamo questo schema, cioè prima c'è una parola di Gesù, in questo caso fanciulla, alzati. Nel caso del figlio della vedova di Nain c'è sempre, no? la parola, nel caso di Lazzaro lo stesso, la parola, Gesù dice una parola: alzati Lazzaro, vieni fuori, no? Queste sono le parole che fanno compiere un movimento alla vita al defunto. Quindi lo schema narrativo è così: Gesù pronuncia delle parole, il morto o la morta mostra dei segni di vita, quindi compie un'azione, si alza, si muove, esce dal sepolcro. Terzo punto dello schema narrativo: i presenti reagiscono. Però se andiamo a vedere come reagiscono i presenti in queste risurrezioni, vediamo che fin dei conti hanno delle reazioni anche, almeno come vengono narrate, ridotte, potremmo dire, no? Nel caso del figlio della vedova di Nain, il testo dice: tutti furono presi da timore, glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto da noi, Dio ha visitato il suo popolo. Però poi è conclusa lì, cioè hanno timore, hanno questo senso di stupore, innalzano appunto questo inno di gloria, diciamo, a Dio, e accettano il fatto. L'evangelista non accenna per niente che non lo accettino, che non lo vogliano credere, lo accettano, che lo vedono. La stessa cosa anche per la figlia di Gairo, la stessa cosa per Lazzaro: stupore, felicità e accettazione del fatto. Ma se andiamo invece a leggere di nuovo l'apparizione di Gesù, che segue lo stesso schema, cambia però il terzo punto. Siamo sempre su Luca, ma penso che lo abbiamo, scusa se salta becco un po' di qua e di là. Cioè, Gesù parla, quindi c'è una parola di Gesù, arriva pace a voi, compie delle azioni, mostra e si fa toccare, mostra le mani, i piedi, toccatemi, guardate, e poi mangia. Come anche alla figlia di Gairo, Gesù dice: datele da mangiare. Questi segni che la vita è tornata sono i segni inequivocabili che la vita è tornata. Il morto si muove, parla, mangia. Però le reazioni dei presenti sono diverse. Allora, Luca dice che sono sconvolti, sono pieni di paura, credono di vedere un fantasma, sono pieni di stupore. E una cosa che anche questa sembra assurda, al verso 41 dice: ma poiché per la gioia non credevano ancora. Com'è che si fa? Perché non credevano per la gioia? Per la gioia non credevano ancora, non per lo scetticismo, non per il dubbio, per la gioia non credevano ancora. Allora, tutti questi segnali che Luca dà non stanno lì per caso, hanno sicuramente un significato, perché nei Vangeli ogni parola ha un significato, un profondo significato, no? Perché? Perché la risurrezione di Gesù non è semplicemente, come le altre tre risurrezioni che troviamo nel Vangelo, un ritorno alla vita di un uomo che era morto. Che sono eventi naturalmente straordinari, quelli che racconta il Vangelo delle altre risurrezioni, ma riferite esclusivamente a una persona uomo o donna, defunto, che torna alla vita. Ma Gesù è molto di più di questo, non è semplicemente è un uomo che torna alla vita, ma è anche Dio tra noi, Dio che si mostra come il vivente, abbiamo visto ieri, no? Colui che è vivo. E quali parole pronuncia? Quali sono le prime parole che pronuncia questo Dio tra noi a cui i discepoli fanno fatica a credere? Pace. Pace a voi. Allora, questo brano di Vangelo è di un'importanza fondamentale. Pace. Allora, il vivente che è presente fra noi, a cui facciamo un'enorme fatica a credere, è la possibilità stessa della pace nel mondo, è la possibilità stessa dell'amore nel mondo. Ed è la garanzia che non sono dei fantasmi. Vedete qui che l'Evangelista sottolinea questo fatto che due volte la parola fantasma, due volte, sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. E poi sotto, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Nelle altre risurrezioni non compare questa cosa del fantasma, dello spettro, non c'è. C'è qui, ma perché qui appunto c'è in ballo qualcosa di molto più grosso. Gesù sta dicendo, guardate che io e tutto quello che io incarno, perché Gesù appunto non è certo solo un uomo, incarna, è la garanzia che il Padre ci ama, è la garanzia che il Padre vuole il bene per il mondo e per le creature, che è venuto perché ha amato tanto il mondo, è la garanzia che noi possiamo credere anche a quello che in questi tempi davvero difficili sembra diventate delle utopie senza senso, dei vaneggiamenti. Credere alla pace, all'amore oggi da molti ci viene detto che è un vaneggiamento, come quello delle donne al sepolcro, questo foolish, questa follia, questa qualcosa di ridicolo. Oggi la pace sembra diventata qualcosa di ridicolo. Ma Gesù dice, io non sono un fantasma, tutto quello che io ho portato, che vi ho promesso, che porto nel mondo, è carne ed ossa. Quindi questa indicazione che ci dà di Gesù è che noi dobbiamo credere ostinatamente a quello che lui porta. La pace, prima parola che pronuncia qui, l'amore e la giustizia, altro tema molto importante, credere ostinatamente in direzione ostinata e contraria, diceva De André, no? Anche se tutto sembra andare dall'altra parte, credere in direzione ostinata e contraria, perché abbiamo la garanzia che Gesù non è un fantasma, non è qualcosa che un nostro vaneggiamento, non l'abbiamo sognato, è carne ed ossa vivente. Quindi quel cambiamento del cuore, no, di cui abbiamo parlato ieri, è una possibilità e è una certezza, non è una speranza vana. No? Questo cambiamento del cuore che produce un nuovo mondo, non solo a nostro livello personale, è una garanzia che ci dà il vivente. Poi Gesù comincia a fare riferimento alle scritture, no? Questi intrecci tra nuovo e antico ci sono molto spesso, no? Sappiamo che Gesù proprio si presenta come compimento delle scritture e qui questo tema lo troviamo dal versetto 44, poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture, eccetera. No? E qui c'è un parallelo con i due di Emmaus. Anche ai due di Emmaus aveva aperto l'intelligenza della mente, facendo capire che le scritture contengono un nucleo che permette di leggere la storia di Gesù come compimento e anche le nostre storie inscritte all'interno di questa grande storia sacra. A questo punto noi dobbiamo anche qui fare un intreccio con un altro passaggio. Qual è la promessa che Gesù compie della scrittura. Il compimento, Gesù parla qui dei Mosè, dei profeti e dei salmi, quindi ha un ampio raggio, però lui stesso fa riferimento a un passo particolare della Bibbia. Siamo sempre in Luca, quindi all'interno dello stesso Vangelo, quindi questi collegamenti naturalmente sono voluti, non sono per niente casuali. Se noi saltiamo indietro all'inizio della missione pubblica di Gesù, come ce la racconta Luca, la narrazione di Luca, e quindi siamo al capitolo 4, quella scena è quasi teatrale, no? Nel senso che è come è narrata veramente in un modo, c'è cioè una sorta di suspense, anche come la narra Luca. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto. Questi sono gli inizi della missione pubblica di Gesù, come racconta Luca, perché subito prima ci sono le tentazioni nel deserto. Quindi prima abbiamo la vita privata di Gesù, poi il battesimo con Giovanni Battista, poi le tentazioni nel deserto e qui missione pubblica che comincia. E comincia con che cosa? Con le parole del profeta Isaia, lo spirito del Signore è sopra di me, sono venuto a proclamare l'eto annuncio. E qual è questo annuncio? Ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Poi Gesù è raccontato in maniera, dicevo, quasi teatrale, riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Guardate, poche parole, come questa narrata magistralmente questa scena. Lo vediamo nella sua determinazione, fermezza e insieme sempre mitezza. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Questa scrittura, dice, quindi evidentemente per Gesù, in questa narrazione di Luca, quei versetti, sono pochi versetti, sono una sintesi di tutta la scrittura, che esprimono quello che è il suo mandato, un programma, un manifesto. E allora vale la pena andare indietro a vederlo un pochettino più per esteso, Isaia, no? Perché qual è il problema con la fede cristiana? È successo in tante epoche della fede cristiana, può succedere anche personalmente a ognuno di noi anche oggi, cioè intenderla in una dimensione che sia solo intimistica, personale, o solo potremmo dire verticale, no? Io e Dio, o la mia coppia e io, o la mia famiglia, scusate, la mia coppia e Dio, la mia famiglia e Dio, no? Ma se escludiamo la dimensione orizzontale, quella legata alla giustizia sociale, non capiamo il primo e neanche il secondo testamento e non capiamo Gesù, perché sono strettamente intrecciate, non si possono separare. E se Gesù ha scelto proprio quei versetti da dire nella sinagoga in questo momento così solenne, perché è il primo atto della sua missione pubblica, quindi ha un significato profondo, noi dobbiamo andare a rileggercelo Isaia, a vedere che cosa dice. Allora, quei versetti al 61, poco prima, in Isaia 58:1-12, proviamo a leggerlo, uno di quei passi in cui i profeti alzano la voce indignati perché si sentono strumento, non sono voce di Dio, un canale attraverso cui la parola di Dio passa nel mondo. Grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. È forse come questo il digiuno che bramo? Il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco al proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare il digiuno e giorno gradito al Signore? E non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, dare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, i senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Poi c'è questa finale che è bellissima. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Guardate la forza di questa immagine. Avete presente l'alba? La tua ferita si rimarginerà presto. Bellissimo anche questo. Abbiamo un modo per immaginare le nostre ferite, tutti ne abbiamo. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. Allora, prima avevo detto, sei come sorgente, come l'aurora, adesso anche nella notte sei luce. La tua tenebra sarà come il meriggio, ancora meglio questo, la tua tenebra. Noi siamo tenebra dentro, abbiamo tenebra dentro, siamo anche ombra, portiamo anche dentro noi il male, ma possiamo essere luce come il meriggio se accogliamo quella parola di Dio e la mettiamo in pratica. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, anche quando ti manca tutto, l'aridità rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente, le cui acque non inaridiscono. E questa immagine, guardate, per gli ebrei è molto più forte che per noi, perché un paese arido, l'idea del giardino irrigato come quello di Babilonia, no? Pieno di ogni bellezza, di vita lussureggiante, è veramente una grande immagine. E sarai anche come una sorgente, le cui acque non inardiscono. Tu stesso potrai diventare sorgente. Ci viene subito in mente anche, no, la Samaritana, la promessa di Gesù alla Samaritana, no? Questo le promette questo zampillare della sorgente dal cuore. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Noi siamo una generazione sopra rovine. Quante rovine sono state prima di noi? Pensiamo solo al secolo scorso e alle rovine che sono in corso adesso. Pensiamo alle distruzioni, le carneficine del Novecento. È questa promessa che ti può dire: tu sei ricostruttore, ricostruire fondamenta di ciò che è stato distrutto. Anche naturalmente i legami d'amore, la fiducia, tutto quello che viene distrutto durante le violenze. Ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate. Sì, sotto avevamo messo anche il Magnificat, anche quello non lo leggiamo, lo sappiamo tutti a memoria, o quasi, io ho poca memoria, più me lo dimentico, mi ricordo bene il contenuto, anche se non le parole, come Maria, quando ancora il bimbo dentro di lei è qualcosa, una perla di luce potremmo dire, no? È qualcosa di minuscolo, ma lei stessa si fa strumento della voce di Dio, riprendendo le parole dei profeti, e anticipando quelle che poi dirà Gesù nella sinagoga, quello che abbiamo appena letto, no? Quindi vedete questo filo che attraversa della fondamentale importanza della giustizia sociale e quindi anche delle ricadute anche sulle nostre visioni, sull'economia, sulla politica. Allora, quindi fede come qualcosa di estremamente intimo, abbiamo parlato di cuore ieri, no? Questa intimità del cuore, l'importanza della preghiera, di questa intimità, di questa dimensione verticale con Dio, che è però il nutrimento, deve essere il nutrimento poi della dimensione orizzontale del nostro essere riparatori di brecce, del nostro essere operatori di pace, costruttori di strade e persone che sanno dire no all'ingiustizia, e quanto ce n'è bisogno oggi, no? Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, in un contesto bellissimo, ha detto, la cito a memoria, quindi può darsi che sbagli qualcosa, ma il senso è questo, che non ci può essere fede vera, questo me lo ricordo letteralmente, se non c'è anche un profondo desiderio di cambiare il mondo. E naturalmente questo desiderio però della giustizia sociale, questa dimensione orizzontale della nostra fede, se non è alimentata dalla preghiera, dall'intimità con Dio, dall'ascolto della parola, rischia di inaridirsi, e se non peggio di diventare quello che abbiamo visto, no, nel tempo. Noi abbiamo visto grandi rivoluzioni, presunte rivoluzioni sociali, come è stata quella socialista, comunista, che volevano riportare una giustizia sociale, ridistribuire i beni, dare da mangiare il pane agli affamati, che però poi si sono arenate, si sono trasformati in poteri dittatoriali, in poteri violenti, perché non erano nutrite dalla parola di Dio. Quell'altra immagine di cui parla Gesù, no? Quella, a me piace tanto la campagna, gli orti, i giardini, quindi su queste immagini mi soffermo sempre, della pianta di vite, no? Dice: voi siete i tralci e io sono la vite, tronco della vite, le radici, no? Se vi staccate da me, siete buoni solo ad essere buttati dal fuoco come i rami della potatura della vite, non servite più a niente, perché muore dentro di voi quella linfa d'amore. Ieri l'avevamo paragonata all'onda che ci porta col surf. Gesù usa questi, non c'era il surf ai tempi, Gesù è sul lago, dubito che si possa fare, anche se il lago di Galilea ha delle tempeste notevoli, mi hanno spiegato, ma usa questa immagine della linfa che scorre dentro di noi, questa linfa d'amore che scorre dentro di noi, che quando da noi esce, no, pensiamo al frutto della vite, il grappolo. Immaginiamolo come un grappolo di giustizia. Dentro di noi scorre la linfa dell'amore di Dio, della parola di Dio, e io divento, nella mia totale piccolezza, incapacità, ombra, tutti i limiti che ho, ma divento capace di grappoli d'amore, di grappoli di giustizia, ma solo perché sono collegata e mi lascio scorrere dentro quella linfa. Ieri vi ho citato le parole di Henri Caffarel, quando dice che l'umiltà cristiana non è considerarsi poca cosa, ma è un consenso alla dipendenza da Dio, e poi aggiunge che è la stessa cosa di dire il consenso del fiume alla sorgente. Un fiume senza che dire, se si oppone alla sorgente non è più un fiume, resta un letto vuoto, arido, secco. E questa idea della linfa che scorre nel traccio è simile. E non so quanto è passato, perché questo si è... Bene. Facciamo un passo in più e troviamo qualcosa di più bello ancora. È tutta una sorpresa questo Evangelo, veramente bellissimo. Questo collegamento che vi dicevo tra... Non è una mia invenzione, questo collegamento tra questa parte finale del capitolo 24, quindi la fine, diciamo, della missione in terra di Gesù, e invece gli inizi della sua missione pubblica, è istituita dallo stesso evangelista. Perché? Perché riprende delle parole. Torniamo al capitolo 3, e non occorre proiettarlo, ma lasciamo il 24, questo lo dico io, il 24, allora mettiamo il 24, proprio verso la fine, quindi siamo al versetto 49, si vede più avanti. Gesù promette lo Spirito Santo, no? Ecco, io mando su di voi, prima dice di questo voi siete testimoni, e poi dice, ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Se noi appunto facciamo un salto indietro, subito prima dell'inizio della missione pubblica di Gesù, al capitolo 3, battesimo di Gesù, troviamo delle parole simili e le troviamo anche al capitolo 4. Ricordate bene, al battesimo, come Gesù si fa battezzare come gli altri, come i peccatori, sta in preghiera. E Luca dice, il cielo si aprì, discese sopra di lui lo Spirito Santo, quindi questa discesa dello Spirito Santo prima è avvenuta per Gesù, per volontà del Padre. E adesso Gesù la promette ai suoi discepoli e discepole. Un parallelo nettissimo. Poi ci sono le parole di Dio dal cielo, nel battesimo, che appunto dice, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Quindi il padre benedice il figlio. Poi ci sono appunto le tentazioni ed ecco Gesù che va alla sinagoga, inizio missione pubblica. Cosa dice Luca? Dice, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. Vedete che sono le stesse parole. Gesù comincia la missione pubblica con la potenza che lo Spirito ha ricevuto dallo Spirito e adesso fa la stessa cosa, promette la stessa cosa sopra i discepoli e le discepole. Anche loro avranno sopra di loro la discesa dello Spirito Santo e saranno rivestiti di questa potenza. Guardate che è straordinario questo, che quello che avviene per Gesù, che il Padre compie per Gesù, Gesù lo compie, per volontà del Padre naturalmente, sui discepoli e discepole. Non solo, questo legame tra questa conclusione di Luca, quindi lo Spirito che deve andare su degli esseri umani, su discepoli e discepoli, rivestirli di una potenza che gli permette di diventare testimoni, no? Di questo voi siete testimoni, possono essere testimoni credibili solo se hanno questa potenza dell'amore e della pace di Dio, collegamento con quanto è avvenuto per Gesù, è poi ripreso negli Atti degli Apostoli, che come sapete sono una continuazione praticamente del Vangelo di Luca, ripartono, anzi ripetono la stessa conclusione di Luca. Quindi raccontano le apparizioni, molto in sintesi le apparizioni di Gesù, raccontano che Gesù, mentre a tavola gli dà dei mandati, e poi siamo al 5, versetto 5, gli dice di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella che avete udito da me, Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Qui il parallelo proprio è chiarissimo, è esplicitato letteralmente. Scusa, la parte più sotto c'è, è termino, sì, 8, no, ecco, forse non l'avevamo messa, non è importante, ma poco sotto sono riprese le stesse parole della conclusione del 24, riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme. Allora, questa è una cosa grossa, no? Qui c'è dato, è dato a noi, in quanto discepoli e discepole, di vivere un'esperienza similare a quella vissuta da Gesù, quindi lo Spirito Santo in noi, che ci rende capaci di essere testimoni e che dovrebbe fare, come è successo per Gesù nella sinagoga e poi negli altri atti della sua vita pubblica, di compiere gesti di cura, di guarigione, di pace, di dire parole di cura, di guarigione, di pace, di essere agenti, attori di giustizia nel nostro mondo. Quindi è qualcosa che ci mette in moto, dandoci questa potenza dello Spirito, di essere immagine, potremmo dire, testimonianza di Gesù sulla terra. Possiamo concludere adesso, poi magari lo facciamo dopo la pausa, perché io volevo leggervi anche 3-4 pagine di letteratura bellissime che ci aiutano anche a aggiungere qualche parola in più per la comprensione di questi densissimi passi del Vangelo. Allora, torniamo sulla parola potenza, no? Gesù parla... L'Evangelista parla di potenza, questa potenza che arriva dall'alto. Di solito noi la parola potenza la usiamo in un senso molto diverso. Alla parola potenza associamo l'idea di forza, di dominio. I potenti del mondo sono quelli che hanno più armamenti, no? Di cosa si sta parlando adesso di continuo? Di questa fasulla idea, perché ci continuano a manipolare, di deterrenza, che più siamo armati e più siamo al sicuro, che penso che anche un bambino può capire quanto illogica sia, illogica questa cosa. Quindi essere potenti è avere questa forza distruttiva. La potenza dello Spirito di cui ci parla Gesù contraddice radicalmente questa idea e la smaschera. Ce la fa vedere nella sua nudità, nella sua totale falsità, e mostra qual è la vera forza, qual è la vera potenza e la vera forza, che non è quella del guerriero. Oggi si sente un continuo invocare forze, riarmarsi, diventare guerrieri. È la forza dell'amore di Dio. Giovanni dice: noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio in noi. È quella forza lì, la vera forza, che ci rende capaci, ha reso capaci tante persone, di cui si parla poco purtroppo, di resistere al male, di resistere in maniera non violenta al male, con una grandissima forza d'animo. A tutti noi vengono in mente immagini dalle grandissime figure più note di un Gandhi, ma tantissimi anche sconosciuti in ogni angolo della terra, che anche adesso sanno dire no, cioè sanno disinnescare quel circuito della violenza recidendolo in se stessi. Perché se non cominciamo da lì, se la rivoluzione pacifica non avviene prima nei cuori nostri, non può avvenire nel mondo. La vera forza è quella di cui ci parla Gesù, che è la potenza dello Spirito. E allora tutto il nostro lavoro di fede, di ricerca, sta nel cercare di diventare più malleabili, più morbidi possibili a questa forza, a questa potenza dentro di noi. Non porre ostruzione, no? Un fiume può essere ostruito, da sassi, da pietre e da tanto altro, no? Quindi fare in modo che questa forza d'amore fluisca sempre più liberamente in noi. E io penso che tutta la vita del cristiano, della cristiana, sia farsi aperti, morbidi a questa forza, dare il consenso, il nostro consenso ogni giorno a questa sorgente, e essere quindi in sintonia con questa potenza è il senso e lo scopo della mia vita. E penso che la fede sia tutta qui. A dopo.